Le attese sono duplici. Da un lato ci si aspetta un risultato significativo perché è la prima volta che a livello internazionale si parla in ambito ONU di un accordo relativo al commercio delle armi e quindi il fatto che si è arrivati a questo è già un risultato. Però ci sono altre attese che probabilmente rischieranno di rimanere deluse perché sembra che ci siano forti resistenze ad arrivare a una normativa precisa e vincolante sul problema complesso della normativa internazionale del commercio degli armamenti. In particolare facciamo riferimento a cosa considerare effettivamente materiale d'armamento, perché se è facile considerare materiale d'armamento un carro armato, a volte si aprono dei dibattiti su quello che sono le armi leggere, che possono essere ad uso militare o possono essere ad uso civile.
Ma cosa significherebbe avere un trattato vincolante per il commercio delle armi?
Significa che noi oggi ci troviamo di fronte a una situazione anarchica dal punto di vista legislativo. Ogni paese ha una propria normativa, se ce l'ha, sulle autorizzazioni, sulle modalità su cui si danno le licenze per l'esportazione, sui modi come si controlla la produzione delle fabbriche, chi è autorizzato a produrre le armi, chi è autorizzato a esportarle, chi è che fa l'intermediazione e così via. E quindi è una situazione sostanzialmente anarchica, per cui noi ci troviamo che alcuni paesi hanno una normativa abbastanza avanzata, ma altri paesi hanno normative completamente differenti e quindi riuscire a far sì che ci siano una serie di parametri condivisi su scala mondiale è estremamente fondamentale, perché altrimenti magari noi possiamo non esportare armi a determinati paesi in base alla nostra normativa, ma altri invece lo faranno e quindi se noi vogliamo evitare forniture di armi a regimi dittatoriali, a regimi che non rispettano i diritti umani o aree dove ci sono guerre in corso o esportazioni ancora di più a eserciti più o meno regolari, se non addirittura bande armate e così via, al terrorismo, eccetera, eccetera, ci troviamo quindi in una situazione di anarchia internazionale, magari l'Italia non vende, ma vende per dire l'Ucraina, oppure vende la Russia, oppure vende un altro paese ancora.
Stati Uniti, Russia e Cina hanno già posto dei paletti. Sono resistenze che, secondo lei, comunque si possono vincere?
Sono resistenze molto forti, qui vedremo se la comunità internazionale riuscirà ad agire in modo convinto e omogeneo per fare pressione nei confronti di questi paesi. Ricordiamo che spesso Stati Uniti, Russia, Cina, rispetto a molti trattati si sono astenuti, hanno preso posizioni autonome, indipendenti, non hanno siglato, hanno detto magari poi li rispetteranno di fatto, ma non li hanno ratificati, non è la prima volta che questo avviene. Speriamo che si possa riuscire a arrivare a un accordo. Ripeto, è molto, molto difficile che si possa ottenere effettivamente tutto quello che si spera, però certamente è già un primo passo che almeno nel 2012 si è cominciato a parlare di questo. Possiamo vederlo come un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, vediamolo come un bicchiere mezzo pieno, già siamo un passo avanti che si sta parlando di questo.
Quanto secondo lei l'attualità, come il conflitto in Siria, può condizionare i negoziati?
Certamente può in parte condizionarli, ma non solamente il conflitto in Siria, certamente le forniture di armi a paesi dove non vengono rispettati i diritti umani fanno parte di un gioco delle alleanze a livello internazionale, è per questo che in questo caso la Russia per esempio si oppone a una serie di norme molto stringenti nei confronti della Siria, ma questo è avvenuto anche nei confronti di altri paesi. Certamente questi sono elementi che contano molto perché gli accordi in questo ambito sono anche accordi appunto di politica internazionale, non solamente relativi a una semplice fornitura di armi, spesso e volentieri fanno parte in un pacchetto di collaborazioni che sono economiche, politiche e anche militari.